C'è qualcosa in questo tipo di adorazione che sembra proprio essere diverso. Proprio la semplicità di lasciare che la propria anima sia benedetta dalla presenza del Signore. Per me questo è vero cristianesimo in azione. Ogni mattina all'Angelus Temple alle 10, credo sia, parla il fratello Duplessis. È giusto, fratello Duplessis? Lui è uno dei pochi uomini che io abbia mai conosciuto, che abbia capito veramente il mio ministero. E se verrete, sono certo che le vostre anime saranno benedette nell'ascoltare il fratello Duplessis. Ho appena avuto il privilegio di incontrare sua moglie per la prima volta nella mia vita, che lei è proprio una tipica donna afrikaans. Ha detto che era del Texas. Mi amate tutti in California? Sapete che ora il Texas è il secondo dopo il più grande stato dell'Unione? L'Alaska è il primo, sapete. Oh, ma questo fa pensare al Texas, non è così? Beh, mia madre è del Texas e io stesso ho delle cose di cui vantarmi del Texas. E molte grandi anime sono venute dal Texas. Sono certo che saranno ben rappresentate in cielo quando arriveremo là. Grandi risvegli e così via. Ora, oggi e in questa stanza carica di Spirito di Dio, potrei proprio aspettarmi che accada di tutto. E quando le persone sono riunite di comune accordo, ecco quando accadono le cose. Felice di avere stamattina il mio amico qui dietro che è stato a caccia con me. Non riesco a ricordare il suo nome la metà delle volte. Il fratello Johnny da Van Ruyten, Bert Van Ruyten, e così lui. Siamo stati a caccia insieme sul fiume del non ritorno per gentile concessione, io stesso, degli uomini d'affari cristiani. Abbiamo certamente avuto molta buona comunione insieme. E ora penso che non abbiamo davvero tempo per prendere un testo per parlarvi, ma vorrei proprio lasciare solo questa breve testimonianza. E pensare, ora il fratello Duplessis mi ha chiesto di dire all'uditorio che non se ne sarebbe andato scortesemente, ma ha un servizio proprio ora a cui deve andare, e così all'Angelus Temple stamattina parlerà lì. E stasera ci aspettiamo un'altra grande effusione del suo spirito al Tempio. Ieri sera abbiamo avuto una serata insolita al Tempio. Ora alcuni dei veterani del Tempio erano all'esterno nel vicoletto mentre passavo, proprio piangendo e dicendo, questo sembra come ai vecchi tempi. Un tale che io chiamo Big Mike, immagino che possa essere presente, è una specie di usciere o qualcosa del genere. Stava proprio avendo un giubileo. Ora, ieri sera stavo parlando sulla guida dello Spirito Santo, su come Dio guida. E se solo potessimo pensare nella nostra mente che tutte queste cose vengono da Dio. E circa una settimana fa ho ricevuto una lettera per un episodio avvenuto circa 14 anni fa. E pensando, cioè, volendo chiedere, queste guarigioni sono guarigioni mentali o sono guarigioni fisiche? E ho pensato di esprimerlo proprio stamattina, quello che accadde a una ragazza di colore a Johannesburg, in Arkansas, circa 14 anni fa, all'inizio del mio ministero. Allora non c'era nessuno sul campo tranne me, il fratello Roberts e gli altri non erano ancora arrivati, e il fratello Q e molti dei grandi operatori nel campo di oggi. Ed ero stato là per 8 giorni di fila sul palco e non me ne ero andato. Ero proprio rimasto là giorno e notte. E mi riposavo un po' contro il lato del pulpito e mi portavano del succo d'arancia. Ed ero determinato a rimanere finché non avessi pregato per tutti, ma c'erano, alla fine degli 8 giorni, ce n'erano migliaia in più rispetto a quanti ce n'erano all'inizio. E così ricordo che qualcuno con addosso un uniforme mi fece cenno ed ed era un autista di ambulanza. E disse: ho una paziente qui fuori che sta morendo, puoi venire da lei. Proprio la sera prima c'era stato un uomo che faceva il calzolaio su in un'altra città dell'Arkansas, che era cieco da circa 20 anni. E quando era passato per la fila, lo Spirito Santo gli aveva parlato delle sue condizioni e lo aveva dichiarato guarito. Beh, quando aveva lasciato l'edificio non riusciva a vedere più di quanto vedeva quando era entrato nell'edificio. Ma sapeva che io non lo conoscevo e che doveva esserci una specie di essere soprannaturale a dirlo, perché sapeva che io non sapevo niente di lui e aveva accettato quella persona, non me, colui che stava parlando. E la storia fu come la trasmisero alla radio il mattino seguente e in tutto il paese, che sulla strada di casa, quella notte, verso le 2 del mattino, lui iniziò a vedere le luci della macchina che lampeggiavano davanti a lui, e il mattino dopo si precipitò nella sua stessa chiesa, la chiesa metodista, e là erano. Lui causò un tale disturbo che fu cacciato. E poi lungo la strada entrò in una chiesa e poi nell'altra per testimoniare, e questo causò un trambusto. Molte persone erano venute dagli ospedali e volevano che si pregasse per loro. Quando uscimmo dall'altra parte, degli uomini mi aiutarono fino all'ambulanza. C'era una tipica madre dell'Arkansas che giaceva morente di cancro e suo marito francamente pensava che fosse morta perché era appena entrata in coma. E lei giaceva tranquilla e suo marito era in ginocchio in fondo all'ambulanza dove l'autista mi fece salire e disse: fratello Branham, lei desiderava tanto che tu pregassi per lei. Disse: era una brava donna, disse. Lei aiutava a erpicare con l'erpice su queste vecchie zolle qui e mi ha reso quello che sono. E disse: è madre di 5 figli. E disse: ho venduto la mia fattoria e l'ho ricoverata in ospedale. E l'ultima cosa che abbiamo venduto sono stati nostri animali da tiro. I dottori hanno lottato fedelmente, disse, per salvarle la vita, ma lei è stata data per spacciata e mandata a casa. E per prendere l'ambulanza che ci portasse giù, ha venduto le sue more che abbiamo scatolato 2 anni fa per procurarsi soldi per venire, e ora lei giace tranquilla, è morta. E le presi la mano, e lui si inginocchiò con la sua vecchia camicia rattoppata, sbiadita. E quando feci giusto una piccola preghiera, pensai di vedere le rughe sulla sua fronte che si aggrottavano un po'. Satana mi disse: certo, sai che è solo la reazione dei muscoli. È morta. Ma mentre continuava a pregare, la sua mano strinse la mia così. E Satana disse di nuovo: sono solo i muscoli. Ma continuai proprio a pregare. In pochi istanti lei si alzò e disse: chi sei? E il suo vecchio marito, così sopraffatto dal ritorno in vita della sua dolce moglie, le gettò le braccia al collo e iniziò a gridare: mamma! Sgattaloiai fuori dalla porta dell'ambulanza e dissi: puoi riportarmi al palco? E l'uomo disse: ci sono 2000 persone tra qui alla porta. Disse: ti porterò in fondo al parcheggio e vedrò se riesco ad entrare. E solo per mostrare che Dio rispetterà coloro che hanno fame e sete di giustizia. Quando arrivammo dove c'era la fila degli autobus noleggiati, sentii un rumore e guardai, ed era una giovane ragazza di colore ben vestita. E a quei tempi in Arkansas vigeva una rigida segregazione. Ed era cieca e stava cercando di orientarsi, stava chiamando il suo papà. La notai perché era piuttosto alta e diceva: «Oh, papà, dove sei?» E tastava con le mani e diceva: «Qualcuno non vuole aiutarmi a trovare il mio papà?» Beh, rimasi fermo. Nessuno mi conosceva perché ero stato tutto il tempo nel tempio e non potevano avvicinarsi al posto. Così rimasi lì solo un momento e la guardai. E lei disse: «Qualcuno, per favore, mi aiuti a trovare il mio papà». Nessuno sembrava prestarle attenzione. E io stavo fermo a guardarla. Lei venne muovendosi tra la folla e pensai alla vecchia cieca Anna nel tempio, che quando aveva pregato così a lungo e aveva aspettato la consolazione di Israele, e quando portarono il nostro Signore nel tempio per fare per lui secondo l'usanza della legge, lo Spirito Santo la condusse attraverso quella folla, essendo lei cieca, fino a dove si trovava lui. E io rimasi fermo e la giovane donna venne spostandosi e alla fine barcollò proprio contro di me. Disse: «Mi scusi», e si riavviò. E io dissi: «Chi stai cercando, signorina?» Lei disse: «Signore, sto cercando il mio papà». Disse: «Io ho... Siamo venuti qui da Memphis per vedere il guaritore». E disse: «Il mio papà stava cercando di trovare un modo per farmi entrare e mi ha detto di rimanere ferma. Ma mi hanno spinta fuori dal posto e ho perso il posto dove mi trovavo e sono cieca e non riesco a ritrovare la strada». Sarebbe così gentile, disse, da aiutarmi fino all'autobus dove il mio papà può trovarmi? Ora, questo sembra essere ipocrita. Ma dissi: «Cosa hai detto di essere venuta qui a vedere?» Disse: «Sono venuta a vedere il guaritore». Disse: «Vede, signore, sono cieca da anni». E disse: «Stamattina ho sentito alla radio di un uomo che ha riacquistato la vista». E disse: «Papà ha preparato i soldi e siamo saliti sull'autobus noleggiato e sono venuta a vederlo. E ora dicono che non si può neanche avvicinarsi all'edificio». Dissi: «Tu non credi a queste cose, vero?» Dissi: «Nei tempi in cui abbiamo dottori così bravi». Lei disse: «Ma vede, signore, loro non possono farmi del bene». E dissi: «Intendi dirmi che credi che la preghiera di quell'uomo farebbe qualcosa per me, cioè per te?» E lei disse così, non lo dimenticherò mai. Disse: «Le dirò cosa farò. Se solo mi aiuterà ad entrare dove si trova quell'uomo, allora troverò il mio papà. Che rimprovero per me». Pensai alla cieca Fanny Crosby. Lei aveva sentito di quest'altro uomo che era stato guarito, l'altra persona cieca. E pensai a Fanny Crosby quando scrisse: «Non passarmi oltre, oh gentile Salvatore, ascolta il mio umile grido, mentre altri stai chiamando. Non passarmi oltre, tu fonte di ogni mio conforto, più che vita per me, chi ho io sulla terra oltre a te?
whom in heaven but thee?
O chi in cielo se non te? Mentre Dio sta guarendo nell'Angelus Temple, può guarire in questa sala superiore. Egli è il Dio che ha guarito quell'uomo su quella sedia a rotelle ieri sera. L'ha portato con il cancro fuori dal lettino per gioire quando non poteva nemmeno muoversi. Colui che ha guarito il piccolo Ricky, colui che ha mandato il messaggio fino al di là del mare e ha parlato a quella donna morente di diabete stamattina, sua sorella seduta qui ha richiamato. Egli è lo stesso Dio ora. E la guardai e le dissi, io forse sono io quello che dovevi vedere. Vedete come Dio congiunge le cose proprio nel modo giusto. Perché ero stato portato in fondo? Lei mi afferrò per i risvolti della giacca così e disse, è lei il guaritore? E io dissi, no sorella, non lo sono. Sono solo tuo fratello. Disse, voglio vedere il guaritore. E dissi, spero che un giorno lo vedrai e credo che lo vedrai. Disse, qual è il suo nome? E dissi, fratello Branham. Disse, lei quello che voglio vedere. E dissi, ora nessuno mi conosce. Pregherò per te, ma non farlo sapere. Prendi la tua mano. E non riusciva a toglierle le mani dai risvolti. Si teneva stretta con tutte le proprie forze. E le dissi, posso pregare se crederai? Lei disse, è tutto quello che le chiedo di fare. E chinammo i capi, e mentre pregavamo sentii un urlo e corse fuori nel parcheggio gettando le persone da una parte o dall'altra e cadde a terra gridando, io che una volta ero cieco ora posso vedere. Qualche settimana fa ho ricevuto una lettera da lei. Oh, la sua vista è di 10 decimi. Non deve nemmeno portare occhiali o altro. È la straordinaria grazia di Dio che fa queste cose. È qualcosa che Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa per godere dei privilegi della buona salute. Ricordo quella sera. Mentre concludiamo, potrei dire questo. Quando il Signore mi ha dato il ministero di andare a pregare per i Suoi figli, come tutti sapete, sono cresciuto in una famiglia povera ed è per questo che non sono istruito e non so parlare e così via. Ma ho chiesto al Signore che non voglio essere importante. Non voglio essere popolare, voglio solo essere onesto. Questo è tutto ciò che desidero, che possiate sapere che dico la verità perché lo rappresento. E quando ho iniziato sul campo a pregare per i malati, io non avevo un abito da indossare e non ho mai preso un'offerta in vita mia. E mio fratello, un ragazzo peccatore a quel tempo, aveva avuto un incidente d'auto e gli aveva tagliato tutti i vestiti. E mi diede quel vecchio vestito e i pantaloni erano piuttosto strappati. E mia moglie andò in un grosso magazzino e prese alcune di quelle toppe che si stirano sopra con il ferro, sapete. E aveva sistemato i pantaloni abbastanza bene. E la tasca era strappata e presi ago e filo e in un certo modo rammendai la tasca, sapete, la rattoppai, la cucii e non sono molto bravo con l'ago. E ricordo che quando mi presentavano a ministri come quelli che abbiamo qui stamattina, mi vergognavo un po' della giacca. Era sul lato destro e così dovevo porgere la mano destra. Così mi tenevo la mano, la manica, giù sopra quella tasca strappata e porgevo la mano sinistra per stringere la mano ai ministri. E dicevo,
excuse my left hand, but it's closer to my heart.
Scusa la mano sinistra, ma è più vicina al mio cuore. Ma la faccenda era che mi vergognavo di quella vecchia tasca strappata. Ma quando quelle persone videro quella giovane ragazza etiope con la vista, c'era là un anziano con un bastone e un piede storto. Disse: so chi sei, fratello Branham. Sono qui da 3 giorni sotto questa pioggia. Se solo chiederai a Dio, Dio mi guarirà il piede. Cosa si può fare in quel momento? Gli dissi: fratello mio, se credi che Gesù è morto ed è risorto il terzo giorno per rendere possibili tutte queste cose, dammi il tuo bastone. E quando mi porse il bastone, non stava proprio scherzando, lo diceva sul serio. E vidi con i miei 2 stessi occhi quel piede storto del bastone che diventava dritto e saltò in aria e iniziò a gridare. 4 uomini si precipitarono intorno a me, ma le persone, madri con i loro bambini che cercavano di avvicinarsi abbastanza solo per toccare quella vecchia giacca stracciata, e Dio li guariva. Non era la giacca stracciata, né era chi l'indossava. Era il Signore Gesù che è qui stamattina, che onorava la loro fede. Egli ci guida per vie misteriose perché ci ama. Lo rende così semplice da passare sulla testa dei sapienti e intelligenti, come disse che sarebbe stato. E si rivelerà ai piccoli che apprenderanno. Sono abbastanza sensibile allo Spirito Santo da sapere che ora ci sono molte persone che soffrono proprio qui in questo edificio. E perché non lo risolviamo ora e accettiamo quello che Gesù ha fatto per tutti voi? Lo stesso Dio che stava là fuori quella sera è lo stesso Dio che è qui proprio ora. E voi avete gli stessi bisogni che avevano loro, ed egli non ha riguardo della persona. Le scritture sono vere. Queste cose vengono fatte affinché si possa rivendicare che viviamo negli ultimi giorni all'ombra della venuta del Signore. Come un oratore ha detto poco fa, e che è stato chiamato dal presidente, dal gabinetto e così via, per porre la domanda: cosa si può fare? Non c'è niente che si possa fare, solo prepararsi a incontrare il Signore. Peccando abbiamo allontanato il nostro giorno di grazia ed è rimasta solo una cosa, ed è la venuta del Signore. E questi segni e prodigi che vedete accadere sono